Bene, buongiorno a tutti. Oggi facciamo un laboratorio di sopportazione, ok? Il tema sarà questo. Quindi il caldo non è casuale, è voluto per esercitarci tutti nella pazienza, nella resistenza. No, ci dispiace, c'è stato un problema questa notte con l'impianto e stiamo provando a sistemarlo. Un piccolo temporale ha bloccato. Quindi vi chiedo davvero di resistere, no, al caldo. Vorrei che aprissimo la Bibbia nella lettera ai Galati, al capitolo 5, al verso 22, Galati 5, verso 22. Stiamo facendo un cammino assieme, che è il cammino sui frutti dello Spirito. È un cammino importante perché, per diversi motivi. Il primo perché, se voi fate una ricerca, no, a qualunque titolo, su qualunque strumento, no, noterete subito che ci sono migliaia di strumenti e di risorse e di libri e di letture e di sermoni e di approfondimenti sui doni dello Spirito, che sono, per carità, una cosa importante, una benedizione degli strumenti che Dio usa per l'edificazione del suo popolo e per l'avanzamento del suo regno. Però è una risorsa scarsa, davvero, no? Avere degli strumenti che ci aiutano a maturare nel carattere cristiano. E il senso di questa serie, di questo percorso che stiamo facendo è proprio questo: come possiamo maturare da cristiani? Qual è il carattere che Gesù Cristo vuole imprimere nella vita di ognuno di noi? E quindi il frutto dello Spirito va in questo senso. I frutti ci devono essere. Un albero senza frutti non è un buon albero. I doni possono e non possono, dipendono dalla sovranità e dalla provvidenza e dalla grandezza di Dio. Ma il frutto ci deve essere. Galati 5, verso 22. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace. E quello che tratteremo oggi, pazienza. Il frutto dello Spirito è pazienza. Forse Paolo ha avuto uno svarione qua, perché la pazienza è frutto dello Spirito, no? Forse, no, no, guardate, prendete con me, vediamo come questo viene confermato nell'Antico Testamento, Esodo 34. Leggiamo solo un verso, poi lo approfondiremo assieme. Esodo 34, c'è verso 6. Se qualcuno di voi, di noi, pensa che la pazienza sia un frutto troppo poco spirituale, un frutto troppo materiale, un frutto troppo terra terra, bene, non vorrei scontentarvi, ma questa caratteristica appartiene a Dio stesso. Esodo 34, verso 6. Il Signore passò davanti a lui, a Mosè, e gridò: il Signore, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e in fedeltà. Qui è Dio è paziente. Prendi con me Efesi. Quindi qualche pagina dopo Galati, Efesini 4. Quindi non solo Dio, non solo il frutto, ma guardate qual è la esortazione dell'intera Bibbia in questo, in tal senso. Efesi 4, i primi due versi, solo per sottolineare l'importanza che la pazienza ha dalle prime pagine alla fine della Bibbia. Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. Come? Con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza. Che significa con pazienza? Paolo lo spiega. Significa sopportandovi gli uni agli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. Abbassiamo il capo. Signore, ti prego, Signore, per la tua parola questa mattina, che essa possa parlare in modo forte ai nostri cuori, alla nostra mente. Ti chiedo, Signore, che la tua parola possa continuare a trasformare la nostra vita e a far maturare in noi il carattere del Signore Gesù Cristo, affinché possiamo essere ognuno di noi quei portatori di quel frutto, Signore, che dà a te la gloria e che contribuisce all'avanzamento del tuo regno. Nel nome di Gesù ti prego. Amen. Pazienza, fratelli. La pazienza è uno dei frutti dello Spirito, è un aspetto importante dei frutti dello Spirito ed è uno di quei frutti che riguarda la vita quotidiana. Mentre quando si parla dell'amore, della pace, della gioia, siamo quasi tentati di pensare a questi frutti come qualcosa che si collocano nella sfera domenicale, spirituale, no, della vita. Quando si parla di pazienza, si parla di qualcosa che ha a che fare con lunedì mattina piuttosto che con la domenica, col martedì pomeriggio, con i giorni dove frequentemente, no, sentiamo un appesantimento, una fatica a vivere come il Signore Gesù vuole. Cosa significa pazienza? Significa due cose, lo approfondiremo subito dopo. Significa, in primo luogo, significa resistenza. Una persona paziente, una persona resistente, una persona che sopporta qualcuno che è, come si usa, come è un termine di oggi, resiliente. Il paziente è una persona che resiste, che sopporta le difficoltà, le controversie, le situazioni difficili, che resiste. Quindi essere pazienti è il significato, il primo aspetto di questo significato è essere resistenti, è durare, avere una lunga durata, essere perseveranti. Questa è la pazienza. Ma c'è un secondo significato, che è quello che Paolo ci ha detto in Efesi 4. Essere pazienti non è soltanto essere resistenti o resilienti o resistere alle difficoltà. Essere pazienti significa perdonare gli altri. Questi due significati vanno assieme, sono come due binari che fanno avanzare il carattere cristiano. La pazienza è resistenza, sopportazione nelle difficoltà, nelle controversie, nei problemi, e non mollare la presa, e essere perseveranti. Essere pazienti vuol dire io ce la faccio, ce la devo fare. Essere pazienti dall'altro lato è perdonare, essere compassionevoli. Vediamo un po'. Ci sono tre cose che faremo questa mattina, velocemente, perché so che il caldo morde. La prima cosa è guarderemo come la pazienza sia davvero uno degli attributi importanti di Dio. Come quanto il frutto dello Spirito si riferisce alla pazienza, non si riferisce alla pazienza in modo generico, ma è perché Dio stesso nell'Antico Testamento è un Dio paziente. La seconda cosa che vedremo è come questa pazienza caratterizza la vita del Signore Gesù Cristo. Il Signore Gesù è paziente, manifesta pienamente questo frutto. E la terza cosa che guarderemo questa mattina è quali sono le conseguenze pratiche per noi, gli effetti quotidiani. Il primo punto è, ma Pippo, questa pazienza è davvero Dio è paziente? C'è davvero un elemento nella Bibbia che ci parla in modo molto chiaro della pazienza di Dio? Bene, sì, fratelli, noi pensiamo spesso, c'è una lettura molto superficiale dell'Antico Testamento che ci dipinge Dio come il Dio immediatamente vendicativo, che fa scoppiare le guerre, i terremoti e i disastri, e giudica tutto e tutti, no? Però questa lettura della Bibbia è una lettura distorta, perché sempre nella Bibbia Dio viene descritto, il Dio della Bibbia è un Dio che manifesta pazienza. Il Dio della Bibbia è un Dio che sopporta, che resiste, che continua a sperare contro ogni speranza. Mosè, Esodo 34, verso 6, lo abbiamo letto. Sapete cosa era successo? Era successo che Mosè è sul monte Sinai, no? Aveva appena ricevuto le tavole della legge e nell'attesa il popolo di Dio cosa fa? Invece che pregare, che lodare il Signore, no? Si è costruito un vitello d'oro. no? Per cui in questo contesto, no, c'è lo stesso Mosè che è molto preoccupato e si riferisce a Dio, si appella a Dio e dice: Signore, non distruggere subito il tuo popolo. Perché? E dà una motivazione a questa richiesta e dice: perché Dio, tu sei un Dio lento all'ira. Dio è lento all'ira. Dio è misericordioso, Dio è paziente, Dio è non interviene, non punisce subito, no? Egli, lui ha fatto molto per il suo popolo, no? Ma allora dice Esodo 32, no? Allora Mosè si voltò, scese dal monte con le due tavole nelle sue mani, tavole scritte da una parte e dall'altra. Le tavole erano opera di Dio e la scrittura era scrittura di Dio incisa sulle tavole. Ora, con Giosuè, udendo il clamore del popolo che gridava, disse a Mosè: si ode un fragore di battaglia nell'accampamento. Dio era stato abbandonato per un vitello d'oro. E Mosè dice: no, no Dio, non distruggere il tuo popolo, non punirlo subito, sii paziente, tu stesso sei paziente. Salmo 103. Salmo 103 ci descrive Dio. Guardate, se tu pensi che Dio sia lì pronto, no? A mo come fanno i cecchini, no? I terroristi a far esplodere. Guarda qual è la descrizione di Dio che dà l'Antico Testamento. Salmo 103 verso 8, 10. Ci dice, no, dopo che parla dell'opera di Dio maestosa, il Signore è pietoso e clemente. Il Signore è lento all'ira e ricco di bontà. Questo è Dio. Dio è paziente. Egli non contesta in eterno. Egli non serba la sua ira per sempre. Egli non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci castiga in proporzione delle nostre colpe. Dio è paziente. Dio è un Dio che sopporta anche le nostre stupidaggini. Dio è paziente, lento all'ira. Michea 7, verso 18. Quale Dio è come te? Dice Michea, parla al Signore. Quale Dio è come te che perdoni l'iniquità e che passi sopra alla colpa del resto della tua eredità? Egli, Dio, non conserva la sua ira per sempre. Egli si compiace di usare misericordia. Dio è paziente, Dio è misericordioso. Egli tornerà ad avere pietà di noi. Egli metterà sotto i suoi piedi le nostre colpe. Egli getterà in fondo al mare i nostri peccati. Perché? Perché Dio è paziente. Dio persevera con noi. Dio non ci molla. Questa è la pazienza. E questo è quello che ha in mente Paolo quando scrive che il frutto dello Spirito è paziente. Vi ricordate? Vi ricordate in Osea? In Osea viene descritta un'immagine, viene rappresentata un'immagine del rapporto Dio col suo popolo. Ed è il rapporto di un padre con il suo figlio. Osea 11 ci dice proprio questo. Quanto Israele era un fanciullo, io l'ho chiamato fuori dall'Egitto e l'ho preso con me. Quanta pazienza ci vuole per crescere un figlio? Quanta resistenza, quanta perseveranza? Ecco, ci dice la Bibbia, l'Antico Testamento, allo stesso modo Dio è paziente con noi. I profeti, Geremia, per anni, per decenni, predicavano al popolo e il popolo non capiva nulla. Continuava a fare quello che voleva. E lui dice, il Signore è proprio lì, il Signore è pronto. Se uno cade, non lo rialza forte. Se uno non si svia, non torna egli indietro. Questo è il Signore. Ecco, fratelli, Dio è un Dio paziente. Qual è la tua immagine di Dio questa mattina? Hai presente la misericordia di Dio? Hai presente nella tua vita, no, la resilienza che Dio manifesta nei tuoi confronti? Dio non ti molla, Dio è paziente, Dio resiste, Dio è lì con noi ed è talmente presente nella nostra vita, no, che in Isaia ci dice, no, che Egli ci tiene così tanto ognuno di noi che ha portato su di sé i nostri peccati. E questo apre, no? Isaia. Tuttavia, erano le nostre malattie, erano i nostri che gli portava, i nostri dolori, quelli di cui si era caricato. Ma noi lo abbiamo ritenuto colpito, percorso da Dio e umiliato. Dio porta, perché è paziente, i nostri peccati su di sé. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere sul suo servo, su Gesù, l'iniquità di noi tutti. Questa è la pazienza di Dio. Fratelli, Dio è paziente. E quando Paolo parla della pazienza, si riferisce proprio a questo fatto. Siate imitatori di Dio, perché Dio è paziente con voi. E anche voi dovete manifestare questa pazienza nella vostra vita. Gesù, nel secondo punto oggi, com'è Gesù? Anche Gesù ha manifestato questa pazienza, sì, anche Gesù ha manifestato questa pazienza. Giovanni ci dice, no, che quanto l'ora è arrivata, quando era pronto per lui di andarsene, lui ha amato ancora di più i suoi discepoli. Quanta pazienza Gesù ha manifestato con i suoi discepoli. E quanta resistenza, quanta sopportazione, no? Io, mentre ero con loro, li ho protetti e gli ho dato, Giovanni 17 verso 12, prendiamolo perché è un testo che può aiutarci. Magari possiamo aprire qualche altra porta, cosa dite? Se no l'effetto sauna supera il livello di pazienza. Giovanni 17, verso 12. Mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome. Quelli che mi hai dati, li ho anche custoditi, e nessuno di loro è perito, tranne il figlio di perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta. Gesù ci ha conservati, Gesù ha avuto pazienza con noi. Gesù era lì che ha resistito e lui piange davanti a Gerusalemme, perché dice: oh Gerusalemme, ma perché non capisci quanto paziente è stato Dio verso di te? E allora, fratelli, Gesù stesso manifesta questa pazienza. Mi invito ad apprendere un testo che è davvero importante per comprendere cosa significa questo per noi. Prima lettera di Pietro. Prima lettera di Pietro, capitolo 2. Cosa significa che Gesù è stato paziente? Che lui ha sopportato le sofferenze. Lui ha resistito malgrado le difficoltà e le sofferenze. Infatti, prima Pietro 2, verso 20, che vanto c'è se voi sopportate pazientemente quanto siete malmenati per le vostre mancanze. Di cosa vi vantate se avete problemi per colpa vostra? Se soffrite per colpa vostra, non vi vantate di nulla. Però ci dice prima Pietro 2, verso 20, ma se soffrite perché avete agito bene, se voi sopportate pazientemente, questa è una grazia davanti a Dio. Infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio perché seguiate le sue orme. Egli non commise peccato né nella sua bocca non si è trovato inganno. Oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siete stati guariti. Cari fratelli, il testo ci dice che Gesù ha sopportato, Gesù ha sopportato, ha avuto pazienza, che la pazienza del Signore Gesù si vede soprattutto nella croce. E questo è importante per noi, fratelli, perché spesso, no, noi pensiamo che la sofferenza deve essere evitata a tutti i costi. Ancora Pietro: non vi stupite se l'incendio divampa in mezzo a voi, perché vi prova. Anzi, rallegratevi quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche egli, no? Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, poiché lo spirito di gloria, lo spirito di Dio riposa su di voi. Se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, ma anzi glorifichi Dio portando questo nome. Se tu soffri per la volontà di Dio, resisti. La pazienza di Dio si manifesta in questo modo. Certo, noi aspettiamo, fratelli, aspetteremo un tempo in cui tutto cambierà, ma adesso dobbiamo fare proprio così. Dobbiamo capire che Gesù è stato paziente, come Dio è paziente. Lui è stato paziente da sopportare in croce la sua missione. Cosa significa per noi? Due cose. La prima cosa, fratelli, significa che noi dobbiamo resistere nella sofferenza. Io non conosco com'è la tua vita, non so quali sono i problemi che tu stai incontrando, però il frutto dello Spirito, se il frutto dello Spirito è pazienza, allora questo significa che io e te dobbiamo, se soffriamo secondo la volontà di Dio o se soffriamo per la volontà di Dio, Dio ci chiama a resistere, a perseverare, a stare fermi nella fede. Significa non mollare, significa continuare a perseverare, a insistere. Significa che se quelli che soffrono secondo la volontà di Dio affidino le loro anime al Creatore facendo il bene. Perché stiamo, com'è la tua vita, com'è la mia vita? Allora, fratelli, alcuni piccoli consigli. Quanto la sofferenza arriva, quanto i problemi arrivano nella nostra vita, quanto le difficoltà si presentano, quanto l'opposizione, la controversia si realizza, la prima cosa è non sorprendiamoci. Non ci deve essere nessuna sorpresa. Non ci deve essere nessuna sorpresa quanto la sofferenza, le difficoltà, l'opposizione, no, arriva nella vita di un credente. Perché? Perché sia con Gesù che con gli apostoli, sempre nella storia della Chiesa, la sofferenza e i problemi hanno caratterizzato la vita del popolo di Dio. E Dio manifesta la sua gloria, no? Malgrado queste difficoltà. Non sorprenderti se c'è persecuzione, non sorprenderti se c'è opposizione, non sorprenderti se c'è indifferenza, non sorprenderti se vieni preso in giro, non sorprenderti se c'è distanziamento, non sorprenderti, no, se la sofferenza, i problemi, no, caratterizzano la tua vita. Nessuna sorpresa. Era così con Gesù. È così con gli apostoli, con i suoi discepoli. Sarà così anche con noi. Nessuna sorpresa. Però detto questo, fratelli, nessuna sorpresa, dobbiamo anche essere molto chiari che poiché noi seguiamo Gesù Cristo, no? Noi siamo chiamati a rispondere alla sofferenza come Gesù Cristo. Non ci devono essere ritorsioni. Attenzione, la vendetta, le ritorsioni, no? Avere la reazione del mondo a quanto capita o si verifica la sofferenza non può segnare la vita del credente. Nessuna ritorsione, lascia la vendetta al Signore, dice la Bibbia. Noi siamo chiamati, no, a resistere, a non mollare, a essere lì, a non mollare la presa, a non uscire dal gioco, a stare saldi e resistere e resistere e resistere. Senza spirito di vendetta, senza ritorsione, senza amarezza. Fratelli, non è così spesso nella nostra vita. Seconda Timoteo 3, leggo un verso. Guarda cosa dice Paolo a Timoteo. Tu invece hai seguito da vicino il mio insegnamento, la mia condotta, i miei propositi, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia costanza, le mie persecuzioni, le mie sofferenze, quello che mi accade ad Antiochia, a Iconio, a Listra. sai quali persecuzioni ho sopportate e il Signore mi ha liberato da tutte. E poi Paolo dice a Timoteo, del resto tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù, tutti quelli che vogliono vivere santamente in Cristo Gesù, saranno felici? Saranno gioiosi sempre? Tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Fratelli, è un onore, è un privilegio soffrire e perseguitare, essere perseguitati per Gesù Cristo. Quello che dice Paolo è qua. Ancora oggi, fratelli, ci sono milioni di sorelle e fratelli che soffrono a motivo di questo, di quante discriminazioni, vengono espulsi dalle loro case, vengono uccisi, soffrono delle cose terribili a motivo di Gesù Cristo. E noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo pregare per loro, certo, dobbiamo pregare regolarmente per loro. Sì, dobbiamo sostenerli, certo, dobbiamo farlo con tutto il nostro cuore. Dobbiamo farlo anche consapevoli che la fede cristiana crea sempre ostilità. È una caratteristica, noi non possiamo evitare questa ostilità. Se tu vuoi vivere nella potenza dello Spirito Santo, devi essere pronto a vivere anche in questa dimensione, a essere resistente, a essere resiliente nello Spirito, a resistere, a non ritorcere, a essere pronto a soffrire, a essere perseguitato per Gesù Cristo, a manifestare questo frutto nella vita. E cari fratelli, immagino che forse non c'è cosa più urgente che pregare affinché i fratelli e le sorelle che soffrono la persecuzione materiale manifestino nella loro vita il frutto della pazienza. Ma anche per noi, fratelli, anche per noi. Noi non sappiamo, fratelli, noi non sappiamo quanto durerà lo stato di libertà che godiamo. Non sappiamo cosa succederà fra qualche anno, fra qualche decennio. Però sappiamo una cosa, che Dio è fedele, che Lui interviene quando il suo popolo grida «Signore, fino a quando?» Che Egli arriverà un giorno in cui tutto smetterà. Salmo 33, verso 20. «Noi aspettiamo il Signore, Egli è il nostro aiuto, Egli è il nostro scudo. In Lui certo si rallegrerà il nostro cuore, poiché abbiamo confidato nel Suo santo nome». La sua benevolenza, oh Signore, sia sopra di noi perché abbiamo sperato in te. Noi aspettiamo il Signore, sii paziente, anche se il Signore ti chiama a soffrire per Lui, a essere perseguitato per Lui, perché c'è indifferenza attorno a te, perché vuoi essere fedele a Lui, costi quel che costi, e quanto un uomo o una donna è fedele al Signore, non si può aspettare l'applauso del mondo, ma sempre solo opposizione e opposizione e opposizione. Gesù dice: avranno odiato me e volete che applaudiscano voi? Per questo, fratelli, io a volte sono sorpreso di quanta difficoltà c'è nella nostra vita a vivere in modo pieno la chiamata al discepolato del Signore Gesù. Vorremmo essere dei discepoli low cost. Sapete? Il discepolo low cost è qualcuno che prende soltanto i benefici dal seguire Gesù, quelli migliori, quelli più belli, ma che rifiuta tutto il resto, la sofferenza, la solitudine, l'opposizione, la fatica. È faticoso, fratelli, non è facile vivere come figlie di Dio, non è facile rispettare ed onorare le richieste, i comandamenti, la legge di Dio, ma siamo chiamati a essere luce e sale, a resistere, costi quel che costi, perché lo Spirito di Dio opera nella nostra vita quanto resistiamo, non quanto molliamo. Com'è la tua vita? Forse hai ceduto, le piccole crepe diventano divaricazioni e poi non si riprendono più. Allora, questa mattina il Signore ti chiama a essere pronto o pronta a soffrire per Gesù, a essere paziente, a rifiutare il discepolato un po' tutto patinato, no? La vita cristiana che deve essere così, no? Liscia come l'olio, che deve in qualche modo aleggiare, no? Sulle emozioni e sui sentimenti, no? Non esiste, il cristianesimo non è per discepoli low cost. Il cristianesimo è per uomini e donne che sono discepoli resilienti, resistenti, che resistono, che perseverano fino alla fine. Sei pronto? Se non sei pronto a seguire Gesù in questo modo, allora è meglio per te mollare subito. Non illuderti, non arriverai da nessuna parte. O sei pronto a soffrire, costi quel che costi. Oppure, meglio lasciar perdere. Il secondo significato, però, non è solo resistenza. Il secondo significato è che questo, che la pazienza significa anche perdono. Significa perdonarsi. Significa, in qualche modo, voler stare assieme alle persone che non ti piacciono, che fanno parte della comunità, e lavorare assieme a loro. Significa che tu fai qualunque sforzo per portare i pesi delle altre persone sulla tua vita. Significa che tu sei pronto, che tu scegli di perdonare le persone vicino a te, i tuoi fratelli e le tue sorelle, tu scegli di perdonarli anche se fai fatica, anche se proprio non ti viene. Ma essere paziente significa impegnarsi, no? A perdonare, significa stare assieme anche con le persone che sono per noi naturalmente spiacevole. Non c'è a pelle compatibilità. Sii paziente, sii pronto a perdonare, a vivere con loro. Significa essere pazienti con loro, vuol dire saperli aspettare, essere consapevoli che loro si sbagliano, ci sono molti fallimenti, molte cose che sbagliano, ma anche tu. Ah, se le persone sapessero, il marciume del cuore di ognuno di noi. E questa è la pazienza. E fratelli, questo vale per tutti, per pastori, per membri normali della Chiesa, per missionari, per credenti alle prime armi. Questo è un frutto che deve maturare nella vita di tutti noi. Io ho il privilegio di stare spesso in molti tavoli di lavoro, anche con altri pastori, con missioni, con responsabili di vario tipo. Fratelli, e vi garantisco che in quei contesti non è che è più facile perdonare, è più difficile, perché spesso i tavoli pastorali sono, o queste circostanze sono, come dire, no, dei piccoli teatrini dove si sviluppa anche un narcisismo spirituale, le persone fanno fatica a perdonarsi più frequentemente ci si divide, ci si accusa, ci si distanzia, e questo vale anche per noi, significa che noi dobbiamo sopportarci, essere pazienti gli uni e gli altri. Ma non mi piace come Gabriel mi guarda, chissà quale pensiero malevolo lui ha, però lo devo sopportare, lo devo amare, devo stare con lui, devo fare il cammino assieme a lui, anche se non mi piace, anche se il suo tono della voce mi fa venire, no, la pelle d'oca, anche se non mi piace come cucina, mi impegno a lavorare pazientemente nel corpo di Cristo per il popolo di Dio, per l'edificazione del suo regno. E soprattutto anche con le persone più anziane. Io capisco, fratelli, no? A volte la vecchiaia non è che ci migliora, ci porta avanti le cose peggiori di noi. Io comprendo quanto Paolo dice, no, di stare attenti a riprendere le persone più anziane, perché sono più sensibili, diciamo così, ma più rigide anche. Ma così anche per noi. Dobbiamo maturare nella pazienza. Significa, fratelli, che noi dobbiamo avere nel corpo di Cristo un'immagine, che è un'immagine sportiva. Sapete, io non sono un grande sportivo, penso che la cosa sia visibile a tutti, ma c'è un'immagine sportiva che secondo me interessi tutto. Nel corpo di Cristo, nell'opera di Dio, funziona come in un'arrampicata. E il ritmo, il grado di avanzamento dell'arrampicata, la velocità del passo, non lo danno i primi, i più bravi, no, eh? Chi determina il passo, chi determina il tempo nell'arrampicata, lo danno gli ultimi. E così è nella vita cristiana, e così è nel corpo di Cristo. Dobbiamo aspettarci, dobbiamo far in modo che anche gli ultimi di noi, i più deboli, vengano piano piano su, riescono a fare il percorso con noi. Significa che non dobbiamo lasciare nessuno da solo nel cammino. Fratelli, siate pazienti. E questo perché essere pazienti significa sopportare, significa portare il peso degli altri nella nostra vita. Significa fare in modo che anche quando tu non sei compreso, quando non sei interpretato, quando sei accusato falsamente, quando le persone ti dicono, no, c'è gossip negativo su di te, significa tu aspetta, sii paziente. Fratelli, mai questo è un consiglio utile nell'era dei social, dove io ho visto dei litigi furiosi, perché le persone non hanno pazienza. Al primo commento sono lì che sparano sentenze, i giudizi. Siamo tutti, no, espertissimi su tutto, no? E i social sono diventati non il luogo della pazienza, ma i contesti dell'impazienza, dove le persone litigano. Non fare così. Aspetta, conta fino a 100, non fino a 10. Sopportiamoci gli uni e gli altri. Questo, fratelli, è quello che dobbiamo fare. Significa, diciamo no alla tentazione dell'amarezza, della vendetta, della distanza. Prima Tessalonicesi ci dice proprio questo. Guardate un po' e mi avvio alla conclusione. Prima leggo tre versi per farvi capire che questa pazienza è davvero un frutto importante. Fratelli, vi preghiamo di aver riguardo per coloro che faticano in mezzo, prima Tessalonicesi 5 verso 12. Vi preghiamo di aver riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi, che vi sono preposti nel Signore e vi istruiscono, di mantenerli in grande stima ed amarli a motivo della loro opera. Vivete in pace tra di voi. Vi esortiamo, fratelli, di ammonire i disordinati, confortare gli scoraggiati, sostenere i deboli, essere pazienti con tutti. Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male, anzi, cercate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti. Cercate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti. Efesi 4. Io dunque, dice Paolo, prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, come? Con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni e gli altri con amore. Colossesi 3, verso 13, chiudo. Sopportatevi gli uni e gli altri, perdonatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi con l'altro. Quindi non conservate questi tesoretti negativi. Perdonatevi a vicenza. A vicenda. Come il Signore vi ha perdonati. Il caldo fa segnali, ecco. È un segnale che dobbiamo... Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. C'è qualche fratello, qualche sorella con cui hai qualcosa che non va? Oggi è l'occasione giusta per dire... Scegliere di perdonare e di portare il peso. Non permettere che le piccole stupidaggini diventino dei tumori spirituali. Sii paziente. Cari fratelli, Il frutto dello Spirito, quindi, non è solo amore, gioia, pace. Il frutto dello Spirito è pazienza. Abbassiamo il nostro capo. Signore, vogliamo pregarti per noi, per la nostra vita. Ti chiediamo che ognuno di noi possa resistere nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nell'indifferenza. Ti preghiamo per i fratelli che soffrono a motivo della loro fede, Signore, che tu possa dare loro forza, determinazione, coraggio, visione. Ti preghiamo anche per noi perché possiamo manifestare pazienza non soltanto nella sofferenza, ma anche nelle relazioni gli uni con gli altri, affinché possiamo essere pronti a perdonarci gli uni e gli altri. Fai che manifestiamo pazienza e perdono nel tuo nome. Amen.